Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Grazie a voi, a tutti quanti, e oggi continueremo a parlare praticamente dei dolci.
Esatto, praticamente noi abbiamo già visitato i caffè storici romani, poi le sale da tè, sì. E oggi parliamo, ci parli, di cose buone da mangiare, poi parleremo anche dei dolci, i dolci tradizionali romani.
Dunque, la solita premessa. Ripartiamo da Babington, siamo d'accordo, però dobbiamo sottolineare il fatto che Roma, dal tempo napoleonico in poi, è tornata ad essere una città multinazionale, quindi una città dove venivano stranieri da tutta Europa.
Una città cosmopolita.
Cosmopolita, e quindi le abitudini anche della città e dei cittadini cambiavano. Siamo partiti, arrivati da Babington, che era praticamente la testa di ponte di Londra nella un certo tipo di vivere, un certo tipo di gustare il tè, che fino a quell'epoca non era praticamente conosciuto a Roma. E ripartiamo dalla fine della scalinata di Città dei Monti, ripartiamo parlando appunto di questo tè. Prendere il tè non vuol dire prendere una tazza di tè qualunque con una fetta di limone, lo zucchero e mangiarci un biscotto. No, questo non vuol dire prendere il tè. Per Babington prendere il tè vuol dire gustare uno dei vari circa 30 varietà di tè, che sono una diversa dall'altra in pratica, perché c'è il tè forte, il tè più dolce, il tè aromatico, sono vari tipi di tè che provengono anche da zone diverse, dal Kenya, per esempio, da Ceylon, secondo la qualità della varietà del tè. E anche nel consumo, la tazza di tè si abbina a dei prodotti dolciari e qualche volta anche non dolci. Per esempio, noi prendiamo una tazza di tè forte, il tè forte proviene dal Kenya, lo abbiniamo con varie qualità di biscotti e dolci con creme di cioccolata. Poi prendiamo per esempio un tè aromatico, lo abbiniamo a frutta fresca e a dolci sempre di frutta. Prendiamo un tè cinese, insomma, per ogni tè che prendi hai un abbinamento di biscotti fino al famoso plum cake, abbinamenti diversi. Ma prendere il tè vuol dire anche gustare un piatto speciale in base al tè che lo accompagna. Per esempio, prendi un tè forte si abbina a un piatto con roast beef oppure carne di pollo, vieni di questo passo. Prendi un tè affumicato, beh, lo gusti insieme a un piatto di funghi, insomma è una specie di pranzo che puoi fare bevendo il tè. Questo è un po' il concetto, capito?
Non ce lo vedo però il romano a preparare questi incontri fra i tipi di tè e il piatto.
E infatti non è il romano, è l'inglese che è venuto a Roma e che ha fatto questa cosa per gli inglesi, per gli stranieri, e poi molti romani si sono abituati a questo tipo di alimentazione, di intrattenimento alimentare, direi. Ecco. Poi ci sono i dolci sempre che hanno un'origine anglosassone inglese, che sono dolci generalmente, per esempio, la torta di noci, la torta di cioccolato, la torta di arancia, l'arancia fatta con pezzi di arancia secca che è condita con una glassa. La glassa è una specie di gelatina di limone, quindi sono piatti speciali, specialissimi, che li sanno fare solamente gli specialisti, non è che tu ti puoi mettere a fare una cosa di questo genere. Non sono ricette normali, sono ricette particolari che si legano a un'antica tradizione inglese. Lasciamo adesso ovviamente questa tradizione, che è un po' una chicca, una enclave nella storia alimentare di Roma. E veniamo alla storia di Roma alimentare, che cambia dopo la scoperta dell'America. perché fino a quell'epoca i romani mangiavano tre volte al giorno la colazione, poi alle 12 il pranzo e poi la cena, che si faceva però presto, l'estate si faceva intorno alle 5, e vuol dire intorno alle 6, e l'inverno verso anche le 4 e mezza, e seguiva un po' l'andazzo della luce del solare. Però il pranzo dei romani, dei medievali romani, era molto semplice, perché praticamente c'era la farina, il farro, poi non c'erano le patate, non c'erano i pomodori, non c'erano le zucche, non c'erano le melanzane, e anche il pranzo vegetariano, così a base di vegetali, era molto semplice, perché c'erano semplicemente le insalate, c'erano le cicorie, c'erano le varie biede, ma e basta. Come frutta, cosa c'erano fino al Medioevo, fino alla scoperta dell'America? C'erano le pere, le mele, i fichi, quando c'erano l'estate, e l'uva, poi le noci e le nocciole, e la gamma delle frutta era finita. E poi soprattutto i dolci. Beh, come condivano i romani e i medievali i dolci? Che non avevano lo zucchero? E la cosa era semplice, con miele. Soprattutto si faceva grande uso di miele, che era la base dei dolci romani.
Che è anche meglio.
Sì, meglio, secondo i gusti, perché lo zucchero, quello che noi usiamo oggi, è lo zucchero dal saccarosio, viene fuori dalla barbabietola. Prima, per un certo periodo, è venuto fuori dalla canna da zucchero e viene ancora lo zucchero di canna. Ma lo zucchero di canna veniva da Giava e veniva poi da Iti. Lo zucchero invece di barbabietola è nostrano, è italiano, è tedesco, è francese, e si procura lavorando in un modo particolare la bietola, furono due tedeschi a metà del Settecento scoprirono questo modo di fare lo zucchero dalla barbabietola. E infatti nel periodo dell'Ottocento lo zucchero bianco, diciamo, era già in voga. E ovviamente questo facilitava molto la possibilità di fare dolci, di fare una cucina dolce in luogo del miele, che certe volte non poteva essere adattato a tutte le cose, a tutte le pietanze, a tutti i dolci. Però venendo allo zucchero, lo zucchero apre una nuova era nella fabbricazione dei dolci. In Italia, qui dovremmo fare un paragone veramente serio, però storico, dei 150 anni d'Italia, perché prima, quando l'Italia era divisa, a Milano mangiava un dolce, a Palermo un altro, eccetera, non c'era questa multinazionalità dei dolci e dell'alimentazione. Oggi dovunque vai mangi una cosa e mangi l'altra, praticamente l'Italia, diceva un tale, si è fatta nelle arti della pittura, della scultura, della musica e nell'alimentazione. Effettivamente l'alimentazione unisce gli italiani, perché tu vai a Milano e puoi mangiare benissimo una pasta asciutta alla matriciana, prima questo non poteva succedere, quindi c'è questa diciamo multinazionalità dell'alimentazione, e dove stanno per i dolci? Però i dolci hanno conservato l'origine della località dove sono nati. Per esempio, il Veneto, che sta sempre un paese parco nell'alimentazione, ha un dolce che è un dolce ottimo, ma semplice, il pandoro. La Lombardia ha il panettone, più ricercato. Il Piemonte ha i famosi gianuiotti, da quando è venuta la cioccolata.
Il romano cosa?
Il romano ha una serie di prodotti che adesso vedremo, tutti però molto semplici. Prima di tutto il romano ha la pizza alla romana, che è quella pizza formata da grano, chiaramente la farina, c'era l'uovo, perché l'uovo è una tradizione poi romana, perché i romani avevano le galline, quindi c'erano le uova. I romani mangiavano carne di pecora, carne di bovino, e mangiavano soprattutto frutto della caccia, e le uova ce l'avevano. Anzi, per le uova c'è un particolare curioso: i sacerdoti della religione pagana buttavano per terra del grano e poi mandavano 4-5 galli a mangiarselo. Secondo l'orientamento della testa dei galli, dicevano i sacerdoti pagani, creavano gli auspici per questa o quella soluzione di questo o quel problema.
Una sorta di testa o croce?
O ovviamente come tutte le cose della regione pagana è una superstizione, insomma, è una fantasia, però per dire che c'era l'uomo, insomma. Torniamo alla pizza romana, l'uomo e poi questi confettini che si buttavano sopra, questo era un elemento del dolce romano, semplicissimo, fatto semplicemente ma ottimo. Poi c'erano le famose ciambelle, che erano dure, morbide, alcune leggermente salate, altre invece decisamente dolci, e i romani le mangiavano con il vino, inzuppando nel bicchiere di vino, e queste generalmente si mangiavano la sera dopo cena nelle famose veglie, quando i romani stavano vicino al caminetto e chiacchieravano di questo e di quello, mangiandosi queste ciambelline intinte del vino dolce.
Che esistono ancora oggi.
Ed è un'usanza che ancora è stata salvata e tramandata, perché le ciambelline sono buone e il vino dolce è ottimo. Allora, andiamo ancora avanti. A Roma c'erano, poi c'era la schiacciata, e poi c'erano ancora dei dolci, diciamo, di specie di confetti duri, che venivano venduti specialmente nelle feste di Natale, di Befana, eccetera. Quindi c'erano vari dolci romani che erano però rappresentati dalla pizza, dal dolce, dalla schiacciata e soprattutto dalle ciambelline. Queste erano le cose caratteristiche di Roma. Però poi a Roma sono subentrati i dolci del sud, perché Napoli è famosa per le sfogliatelle che oggi si fanno in tutta Italia, ma erano sfogliatelle, e la regione più ricca era la Sicilia, dove si facevano i cannoli famosi con la base di ricotta, la ricotta che veniva anche utilizzata a Roma per fare dei riempimenti delle pizze, ma in Sicilia si faceva proprio si fanno tuttora questi cannoli di pasta frolla che diventa dura, una specie di corteccia, insomma, che a un certo momento lì dentro si mette la ricotta condita. Ma poi il dolce classico della Sicilia era la cassata alla siciliana, un dolce meraviglioso come sapore, anche come presentazione, e che oggi si trova in tutta Italia.
Viene anche esportato?
E si fa anche all'estero, in America fanno la cassata alla siciliana, che è un dolce, ripeto, morbido, dolce e saporosissimo. Quindi questo è un po' il quadro dei dolci. Poi l'Italia si è unita, la gente ha viaggiato, i siciliani sono andati a Milano, i milanesi sono andati in Sicilia e via di questo passo, e quindi il panettone è diventato un dolce nazionale, la cassata siciliana è diventata un piatto dolce alla italiana. Quindi l'Italia è unita almeno diciamo
sui dolci,
e questo è l'inizio di una nuova era, e quindi noi che siamo storicamente preunitari, ma storicamente, solo storicamente, siamo dal punto di vista nazionale, siamo italiani e amiamo il mangiare all'italiana. Mangiare all'italiana che oggi si è esportato anche all'estero, perché oltre ai dolci trovi la pizza dovunque, anzi si è detto per un certo periodo che da Minsk, capitale della Bielorussia, venivano importate in Italia delle pizzette tipo napoletane, che alcuni napoletani che erano andati a Minsk facevano e le esportavano in Italia. Non so se questa sia una storiella o sia una cosa vera, ma ad ogni modo dovunque vai tu trovi la pizza napoletana, e anche pizza napoletana fatte benissimo, come se fossi proprio a Napoli. Quindi la voce dell'Italia è partita non solo con le automobili, con la moda e soprattutto con l'arte, che è fondamentale, ma è partita anche con l'alimentazione e soprattutto con la dolceria italiana. Quindi questo quadro di dolcezza italiana dobbiamo tenerlo presente anche nei periodi di amarezza italiana. Quindi amarezza sì, ma però dolcezza, perché, ripeto, abbiamo sempre una cassata siciliana da una parte e un panettone dall'altra, e i due si uniscono a Roma e a Napoli con le sfogliatelle e con la pizza alla romana. Quindi questo, io credo di aver fatto un quadro sia pure molto sommario, ma molto concreto, perché noi oggi in Italia possiamo dovunque trovare questo dolce o quell'altro, e possiamo anche trovare questo piatto o quell'altro. Tornando a Roma, i romani, oltre a mangiarsi le ciambelle con zucchero, c'era un altro dolcetto, che faceva tanto bene al fegato, fra parentesi, era la bomba. Cos'è la bomba?
La bomba è quella di pasticceria?
La bomba è una pasta con la superficie leggermente induita e cosparsa di zucchero. E le bombe sono degli ottimi complementi della dolceria romana. Ripeto, fanno un po' male al fegato perché sono intrise di olio, però sono ottime. E poi c'è un'altra cosa che è tipica di Roma. E il maritozzo alla romana, il maritozzo tagliato a metà con dentro la panna. È un'usanza che si è un po' perduta, forse non la conoscerai neanche te, il maritozzo.
No, la conosco, come no, il maritozzo con la panna lo conosco, sì.
Il maritozzo con la panna, si mangiava questo maritozzo con la panna con ghiottoneria e sporcandosi sempre la faccia di panna. Ecco, questi erano altri due dolci semplicissimi, perché il maritozzo era tipico romano. Era praticamente del pane dolce con dentro qualche uvetta e qualche zibibbo, e tagliata a metà questa panna era una cosa ottima. Oggi, e poi col passare del tempo venne anche la meringa. La meringa era fatta con la
zucchero e uovo?
Con l'uovo, con il bianco dell'uovo, veniva fatta questa meringa, e la meringa tagliata in due veniva ricoperta di panna. E sopra ci si mettevano dei puntini, che oggi si chiama Monte Bianco, Mont Blanc, dei puntini di marmellata di castagno. Questo è un altro dolcetto romano che era molto ricercato. Quindi a Roma allora abbiamo la pizza, i maritozzi, le bombe, le ciambelle e questi monti bianchi, che poi erano chiamati Mont Blanc per dargli un nome esotico, ma erano praticamente meringhe aperte con dentro la panna e sopra la marmellata di castagno.
Insomma, una mano santa per il colesterolo.
È così, soprattutto per il fegato. Sì, chi ha mangiato molte di queste cose non c'è più.
Perché, appunto, dico.
Perché veramente cose pesantissime. Poi ci metti in un pranzo anche la bacchia al forno, insomma siamo rovinati. Però mangiando queste cose con grano salis, fa bene la salute e fa bene lo spirito. Quindi i romani mangiavano così, e abbiamo detto come mangiavano, le ore come mangiavano, ma oltre all'abbacchio al forno e pollo al forno con le patate arrosto, cosa che non si sente quasi più, quello vero, erano conditi alla fine del pranzo con questo dessert, questa cosa leggera, che sono quelle cose che ti ho detto e che di leggero ne hanno solamente il nome.
Ecco. Quindi non ci rimane altro che andare a fare colazione a questo punto?
E poi prendere quella cosa contro il colesterolo, insomma, perché il colesterolo l'abbiamo fatto. Certo, nelle fotografie antiche le donne magre sono poche, e quelle che io ho delle nonne, bisnonne, trisnonne, eccetera, quando incominciò la fotografia, erano tutte ciccione, grassissime. Le magre erano poche, ma in tutta Europa, e qui possiamo chiudere con un aneddoto storico: le due sorelle, la Sissi e la Sofia di Borbone, avevano invece la mania, la fissazione di essere magri e non dovevano superare i 55 kg.
Quindi questo problema c'era già allora, quindi, per le donne.
Esatto, quindi le romane se ne fregavano, maniavano, o ciccione. Però e anche ci sono anche delle duchesse e delle principesse asburgiche che sono ciccione. E poi c'è la regina Vittoria, che decisamente non è un prototipo di donna fine, elegante e alta, ma c'erano alcune, soprattutto bavaresi, che avevano questa mania della secchezza. Erano donne alte, bellissime, però il peso non doveva superare i 55, massimo i 60, se no era demodé, non andava bene la donna. Ecco. Quindi vedi come, leggendo la storia del passato, noi vediamo che alcuni vizi, alcuni difetti,
si ripetono,
ci sono sempre state. Quindi Certo, donna alta, elegante, snella e bellissima, ma però bellissima se viva, perché per dimagrire muori, tanto vale mangiare, ecco, quindi questa è la mia teoria. Quindi qui chiudiamo, se tu credi, il nostro panorama di dolci e di dolcezze romane alla luce di una vita più tranquilla, più serena, perché si mangia bene osservando le regole dell'alimentazione, è un individuo più felice e più tranquillo.
Possiamo dire quindi abbiamo chiuso in dolcezza?
Chiudiamo sempre in dolcezza, sperando che la dolcezza ci accompagni sempre nella vita, finché essa è vitale, ci accompagni sempre la dolcezza, l'amore e il senso della universalità, della compattezza umana. E questo è molto bello, credere sempre che tutti quanti... Certo, c'è gente, noi parliamo di dolci, ma c'è gente, questo ci rattrista, che non riesce manco a mangiare il pane perché non c'è manco quello. E questo è il mio pensiero che mi assilla quando mangio un dolce. Dico, io mangio il dolce e quell'altro che mangerà il pane? Sarebbe una fortuna se ci avesse il pane. E questo succede in Italia, a Roma e nel mondo, e nel mondo soprattutto. E questo è il nostro peccato, di lasciare che ci sia gente che muore realmente di fame. E questo ci ha... restringe la nostra visione di dolcezza, però ci aumenta la nostra visione di carità, perché dobbiamo fare molto per gli altri, ecco, cosa che non facciamo.
Renato, allora ci salutiamo su questa tua riflessione, grazie per essere stato con noi. Noi concludiamo qui la nostra rubrica dedicata a Roma, quindi al prossimo appuntamento, Renato.
Sì, al prossimo appuntamento parleremo magari di osterie, di alberghi, vediamo un po'.
E vedremo.
Tante cose a tutti.
Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e Renato Vertunni.